Basilicata Radio 2 vi invita all'ascolto di Cento anni di questa unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. In studio per voi Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica curata da Angelo Camodeca.
La tua firma elimina i confini e amplia i nostri orizzonti.
Dona il tuo 5 per 1000 all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata.
Troverai le informazioni necessarie visitando il sito www.uicbasilicata.it.
A te non costa niente, per noi è un importante sostegno. Grazie!
Cari amici, ben ritrovati. Oggi parleremo di volontariato ed in particolare di servizio civile, questo importantissimo strumento sociale e civico. Ha avuto origine nel 1972 attraverso la legge 772 istituita dallo Stato come alternativa al servizio obbligatorio di leva. Infatti le prime forme di questo volontariato traggono proprio origine da quelle che furono le contestazioni dei cosiddetti obiettori di coscienza, che preferivano una difesa non violenta dei principi della Repubblica piuttosto l'adesione al servizio obbligatorio. Si decise poi nel 2001 di attribuire un ruolo istituzionale a questa forma di volontariato, tant'è vero che per la prima volta venne poi definito nella forma di servizio civile nazionale, quindi non più in contrapposizione alla leva obbligatoria, ma nella sua essenza di volontariato puro, volontariato fine a se stesso. Nel 2017 c'è stata un'ulteriore svolta dal punto di vista legislativo, con ulteriori integrazioni che comunque non hanno snaturato la vera essenza di questa esperienza di volontariato, e oggi lo conosciamo sotto il nome di servizio civile universale. In questa puntata parleremo quindi di quello che sarà il nuovo bando, e lo faremo con la presidente regionale UIC Basilicata Maria Buoncristiano, ma soprattutto parleremo di quelle che sono state le esperienze dei ragazzi che hanno deciso di aderire in passato al servizio civile, del perché lo hanno fatto, di quali fossero le loro aspettative e di come magari ne sono usciti un po' cambiati, perché vorremmo cercare di spiegare a chi ci ascolta e a chi magari è interessato, incuriosito da questa esperienza, che il servizio civile sostanzialmente, oltre a essere, se vogliamo, un dono spontaneo, no, del proprio tempo, è anche e soprattutto un modo per essere maestri di se stessi in un certo qual modo, cioè per capire quello che veramente ci piace, per capire quello per cui siamo portati, a prescindere magari dagli studi che abbiamo deciso di intraprendere, dalla professione che immaginiamo per noi, o addirittura, perché no, può aiutare anche a orientare maggiormente questo tipo di scelte per il futuro dei ragazzi. Per cui iniziamo subito con la prima esperienza e lo facciamo con Antonella Colangelo.
Antonella, perché hai deciso di innanzitutto di aderire al bando? E poi, insomma, raccontaci qual è stata la tua attività principale.
Ok, allora, ho deciso di partecipare al bando del servizio civile perché, insomma, nella mia indole c'è il bisogno di aiutare gli altri. Quindi, leggendo il progetto, mi ha incuriosito questa cosa e soprattutto mi incuriosiva capire come le persone non vedenti potessero condurre una vita, diciamo, normale. E il compito principale che ho svolto è stato appunto quello di accompagnare un signore non vedente nelle attività quotidiane, quindi lo dovevo portare al lavoro o comunque svolgere con lui delle commissioni. E oltre a questo mi sono occupata anche di altre persone non vedenti e di aiutarli nelle attività che svolgono in associazione. Quindi insomma è stato un anno duro ma bello.
Cosa ti ha stimolato di più e cosa invece magari hai percepito più come una sfida? Quindi hai dovuto lavorare maggiormente?
Allora, la sfida è stata quella di magari... Allora, io ho un carattere un po' particolare, quindi certe volte non accetto magari il rimprovero fatto anche quando è giusto. Quindi la mia sfida è stata quella di dover convivere con gli altri e di farmi andare bene alcuni atteggiamenti che nella vita quotidiana io non accetto. Quindi questa è stata la sfida maggiore. E quello che mi ha dato è stata... cioè sono rimasta stupita, quindi lo stupore di vedere come una persona non vedente vive normalmente, facendo cose che io sono rimasta davvero scioccata, cioè non mi aspettavo che potessero fare una vita del tutto normale.
Cosa ti ha colpito maggiormente di questo? Cosa, diciamo, non immaginavi che potesse fare una persona cieca?
Che potesse innanzitutto cucinare. Io non avevo mai visto una persona cieca cucinare da sola. Capire il testo, cioè gli abiti, andare in un negozio a scegliere gli abiti e quindi capire il tessuto, la differenza minima che noi non capiamo, cioè per me tutte le maglie sono uguali, invece loro capiscono che il tessuto è diverso, quindi io questo non l'avevo mai capito. Piuttosto che andare al bancomat a prelevare e quindi fare tutto da soli, perché loro sanno muoversi da soli anche senza l'aiuto dell'audio, le strade, camminare per le strade, loro cioè, sanno dove è quel bar, dove è piuttosto il negozio, quindi cose che magari noi nella vita normale non facciamo, perché io mi dimentico dove è quel bar, invece loro no, loro sanno tutto, quindi sono rimasta veramente basita. O comunque anche come si occupano delle attività sportive, cioè fare bilanci, anche loro che magari non vedono, no? Invece sanno tutto, riescono a fare tutto da soli, hanno solo bisogno di qualcuno che magari mi indirizza, però ci mettono tutto l'impegno. E io questo non me lo sarei mai aspettato, cioè non sono rimasta davvero stupita, e quindi questo mi ha dato tanto stupore e mi ha fatto capire tanto.
Senti, oggi cosa ti porti di questa esperienza? In cosa sei stata orientata a scegliere l'attività che svolgi adesso, per esempio?
Allora, sicuramente questo mi ha fatto capire ancora di più che a me piace stare con le persone che magari hanno bisogno e lavorare in delle associazioni in cui posso magari dare qualcosa, quindi dare il mio sapere e farmi aiutare anche da loro, perché sicuramente anche loro mi hanno insegnato tanto, cioè io molte cose non sapevo farle e con il loro aiuto e con la loro pazienza insomma mi hanno orientato in questo ancora di più, quindi devo dire grazie all'Unione anche per questo.
Un'esperienza all'insegna della reciprocità, insomma.
Esatto, sì, per me sì, è stata un'esperienza davvero fantastica.
Amici, abbiamo collegata da Matera Giada Morando, che vuole parlarci della sua esperienza. Giada, tu quando è che hai fatto domanda per il servizio civile e quanti anni hai?
Allora, ciao a tutti. Innanzitutto, io ho svolto il servizio civile nell'anno 2017-2018, quindi subito dopo il mio diploma. E adesso ho quasi 24 anni.
Quindi un'esperienza di qualche anno fa.
Sì, quasi 4 anni fa.
Beh, diciamo che affacciarsi a questo tipo di esperienza appena diplomata credo sia diverso che farlo più grande, no?
La scuola che io ho frequentato e che ho svolto, quindi il diploma che poi ho ottenuto, già riguardava, diciamo, il mondo del sociale, e quindi io già sono stata sempre interessata al mondo del sociale. Quindi una volta terminata la scuola e gli studi, prima, diciamo, di iniziare l'università, ho preferito intraprendere questo tipo di percorso, sia per, diciamo, provare con una, diciamo, nuova esperienza e avere una nuova esperienza soprattutto lavorativa, e sia perché comunque, come ho già detto poc'anzi, ero sempre interessata al mondo del sociale, ecco.
In particolare, quale attività hai svolto nel servizio civile?
Allora, io ho svolto il servizio civile in sede e quindi noi eravamo a disposizione sia della sede che dei soci. Ci occupavamo della segreteria, quindi anche del tesseramento, oppure di organizzare eventi come per esempio cene al buio, qualsiasi evento appunto che riguardasse l'associazione.
C'è qualcosa in particolare che ti ha orientata poi negli studi successivamente o anche nel mondo del lavoro? Oppure un'esperienza sì, che hai vissuto che si è rivelata molto utile con il senno di poi?
Allora, la cena al buio, io ho partecipato, è stata una bellissima esperienza perché veramente ti mette alla prova, perché non è stata semplice inizialmente, ma poi diciamo col passare del tempo, delle ore, ti rendi veramente conto di quali sono le vere difficoltà della vita. Quindi diciamo nello stesso tempo mi ha un po' segnato, ma nello stesso tempo mi ha fatto tanto ragionare su poi cos'è veramente, quali sono i valori fondamentali, ecco, a cui dobbiamo pensare giornalmente. E sul lato emotivo questo, dal lato molto diciamo professionale e pratico, a me è piaciuto tantissimo per esempio l'organizzazione degli eventi, quindi anche organizzare dei manifesti, delle pubblicità per l'associazione, oppure coinvolgere i non vedenti. Per esempio abbiamo con Paolo, che insegnava il Braille sia nell'università che con dei corsi che abbiamo frequentato, quindi insomma anche la didattica del Braille è stata molto interessante, che appunto insegnava Paolo.
Paolo è uno dei soci dell'Unione.
Paolo è uno dei soci, anche uno dei soci anche più anziani, però lui è veramente molto molto bravo sia nel leggere che nello spiegare il mondo del Braille, ecco, la scrittura del Braille, la lettura del Braille.
Si sente che ti ha molto coinvolta questa.
Sì, no, sì, sì, è stata veramente una bellissima esperienza. Io la consiglierei a chiunque magari ha un modo per iniziare a vedere poi cos'è in realtà il mondo del lavoro, perché quando si finisce la scuola non è facile immaginare poi come sarebbe realmente il mondo del lavoro, come il rapporto tra colleghi, perché comunque non si è soli, appunto ci sono anche altri ragazzi che diciamo affrontano questo percorso con te, con me in questo caso, e quindi diciamo è anche un modo per iniziare a avere un rapporto lavorativo anche fra colleghi.
Amici, ascoltiamo adesso l'intervento della Presidente Maria Buoncristiano, che vuole darci delle indicazioni dal punto di vista pratico. Allora, partiamo dalla data di scadenza del bando di quest'anno e dalla modalità di inoltro della stessa.
Bene, la data di scadenza sono le ore 15 del 30 luglio prossimo, quindi davvero invitiamo tutti i giovani a presentare la domanda, che deve essere fatta tramite la piattaforma DOL, collegandosi all'indirizzo http://domandeonline.servizio-civile.it. Ovviamente bisogna registrarsi alla piattaforma e compilare appunto la domanda per il progetto in questione.
Ok, vogliamo ricordare ai ragazzi interessati quali sono i requisiti per partecipare al bando di servizio civile?
Certamente, i requisiti sono un po' i soliti, ma li ripetiamo: età compresa tra i 18 e i 28 anni compiuti, la cittadinanza italiana, non aver condanne penali e soprattutto non aver presentato altre domande per altri progetti di servizio civile e soprattutto non aver partecipato ad altri progetti. Ci sono delle situazioni in cui magari dei ragazzi hanno partecipato a Garanzia Giovani o in altre situazioni di servizio civile per il quale poi è stato stoppato a causa della pandemia. Se non hanno frequentato più di 6 mesi di attività possono rifare la domanda, ma in ogni caso i requisiti in dettaglio sono indicati proprio sui rispettivi siti internet, sia il sito dell'UIC regionale e sia i due siti delle sezioni provinciali di Potenza e Matera, presso cui i ragazzi devono formalizzare la domanda.
Ripetendo, se non si supera un certo limite di tempo, le due esperienze non sono incompatibili fra loro.
Precisamente.
Ok.
Perfetto. Se l'esperienza non supera appunto già i 6 mesi, quindi se magari qualcuno per una ragione X ha partecipato a un progetto di servizio civile soltanto per 3-4 mesi,
sì,
poi magari la sede di attuazione di progetto ha dovuto chiudere a causa della pandemia o altro, può ripresentare la domanda.
Un'ultima domanda: perché aderire al bando di servizio civile però con l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti?
Sì, esatto. Anzi, intanto faccio una precisazione. I due bandi sono rivolti a ragazzi che devono poi espletare un servizio di accompagnamento. Per la precisione, la sezione di Potenza ne seleziona 13, mentre la sezione di Matera ne seleziona 6. E ovviamente indico anche i comuni un po' di residenza, proprio perché il servizio di accompagnamento viene effettuato facendo affiancare la persona non vedente dal volontario. Quindi è ovvio che il volontario deve recarsi al domicilio della persona interessata e magari di là partire per accompagnarlo al lavoro, per attività di tipo sociale o attività di tipo sanitario. Quindi i comuni nel potentino di residenza delle persone che hanno richiesto il servizio civile sono Potenza, Picerno, Brienza, Forenza e Lavello, mentre per la provincia di Matera sono Matera, Grassano, Montescaglioso e Marconia di Pisticci. Quindi è ovvio che il bando è aperto a tutti i ragazzi e ragazze, ma si sappia sin da ora che le persone che verranno, i ragazzi che verranno selezionati, dovranno poi far riferimento a questi comuni di residenza. Perché scegliere l'Unione Ciechi? Perché i ragazzi faranno sicuramente un'esperienza di vita molto particolare e anche abbastanza originale, perché verranno in contatto con persone con la disabilità della vista, ma dall'esperienza degli anni passati vediamo che i ragazzi poi rimangono per la maggior parte affezionati a noi e davvero in alcuni casi l'esperienza presso l'Unione Ciechi li ha fatti guardare oltre, anche in termini proprio di studio e di progettualità futura. Ci è capitato dei ragazzi che si erano stoppati nello studio e poi dopo questo anno di esperienza con noi hanno ripreso a studiare magari in ambiti diversi e hanno trovato poi lavoro. Quindi avere la consapevolezza e anche la soddisfazione di aver fatto, di aver dato, più che sicuramente riceviamo da questi ragazzi, ma aver dato una spinta, una motivazione in più a rivedere la propria vita sia in termini umani ma anche più propriamente di studio, di lavoro, ci fa piacere. Quindi il messaggio che vogliamo lanciare ai ragazzi è quello di fare la domanda, di venire a fare esperienza presso di noi, e prima di fare domanda le due sezioni sono a disposizione, magari ci possono contattare, ci possono venire a trovare per capire se l'ambito può essere di loro interesse. E ripeto, le esperienze fatte in passato sono state tutte abbastanza positive e alcuni dei ragazzi del servizio civile sono diventati poi e continuano ad essere dei nostri volontari, quindi davvero si è creato un bel feeling e una bella relazione con loro.
Grazie Maria. Ritrovati, oggi parleremo di storia ed arte e lo faremo raccontando l'esperienza agli scavi di Pompei. Sì, perché l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ha organizzato una gita ad hoc per persone un po' più in là con l'età, che hanno potuto quindi fruire dell'amplissimo patrimonio artistico di questi scavi molto antichi. Esperienze di questo tipo sicuramente sono replicabili, ne sono state fatte anche in passato, ma il tema dell'accessibilità e della fruibilità è sempre comunque molto acceso ancora, perché tante sfumature del mondo della cultura si possono dipanare sul tema, quindi non è mai abbastanza e quindi parlarne è sempre utile ad avere nuovi spunti di riflessione. Parleremo quindi di quella che è stata l'esperienza di alcuni soci che hanno partecipato e anche di un indirizzo, no, che si può dare per un futuro più accessibile. Allora iniziamo con il primo intervento, che è quello di Anna Maria Ceglia, che vuole raccontarci com'è stata per lei l'esperienza.
E io ho avuto modo anche di toccare le pareti.
Sì, sì.
Ho potuto sentire proprio come era fatta la parete. Lui mi spiegava, questo è il rosso pompeiano. E in effetti il rosso pompeiano si sente perché ha una è molto liscio sotto le dita. E poi ci sono queste scrostature, vabbè, dovute proprio al fatto che comunque sono passati 2000 anni. E poi i laterizi, laterizium, che erano questi mattoni sottili, posti in maniera molto particolare, e tra un mattone e l'altro ho potuto sentire sulle dita la consistenza del sotto le dita la consistenza del mattone del laterizium. E tra un laterizium e l'altro c'era questa massa di cemento e pomice lavica, cenere lavica, che ha reso il cemento molto più forte.
Sapevo che finiva così.
Yeah! One, two, three! Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi due calzette rosse, le due calzette rosse.
Cari amici radioascoltatori, siamo sull'autobus che ci porta a Pompei per questa meravigliosa giornata organizzata dalla sezione provinciale di Potenza dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Sentiamo un pochino qualche impressione qui tra i nostri soci e i nostri amici che partecipano a questa gita. Ciao,
Ipovedente,
come va?
Abbastanza bene. È la prima volta che vengo, mi auguro che la comitiva è bellissima, fantastica, cominciando da Domenico e finendo al presidente che conosco. Quindi mi auguro che tutto possa andare bene.
Da dove vieni?
Da Potenza.
Da Potenza. Quindi è la tua prima gita che fai con
l'Unione Ceca. La mia prima gita che faccio con voi.
E sì. Ci voleva proprio dopo questo periodo chiusura forzata, diciamo.
Siamo stati forzati a fare la chiusura, però adesso siamo tutti insieme, quindi vuol dire che è andata bene questa chiusura forzata.
Bene, bene. Ok, quindi ci auguriamo una buona giornata a tutti quanti. E abbiamo qui con noi nuovamente Domenico, stato già ospite di una nostra precedente trasmissione con la sua chitarra. È un mezzo inseparabile per te la chitarra, eh?
Sì, infatti me la porto sempre con me.
Ma difatti è stata veramente
anche di compagnia, pure verso, non solo per la passione che ho, però anche cerco di trasmetterla anche agli altri, di coinvolgere anche gli altri nel cantare, nello stare insieme. Anche quello è un modo di conoscerci.
Ma finalmente usciamo?
Assolutamente sì, perché sì, finalmente usciamo dopo questa pandemia. È stato veramente un bellissimo ritrovarsi oggi tutti insieme.
Cosa ti aspetti prossimamente come proposta dalla nostra associazione?
Beh, subito un'altra gita, un'altra occasione per stare insieme di nuovo e di condividere tutte le belle cose che abbiamo qua in Italia.
Quindi cerchi socializzazione.
Sempre, sì.
Benissimo, grazie.
Grazie a te, Angelo.
All'interno degli scavi di Pompei e lo facciamo con Elda Libutti, esperta di beni culturali e anche volontaria all'interno dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, perché è stata una guida fondamentale per un'iniziativa che ha coinvolto i soci dell'Unione proprio presso gli scavi di Pompei. Elda, ci vuoi raccontare un po' più nel dettaglio com'è stata questa visita?
Il primo aspetto positivo che vorrei segnalare riguarda il percorso Pompei per tutti, che è un percorso di accesso facilitato al sito archeologico che va a eliminare le barriere architettoniche, quelle principali, quelle fisiche, cioè la presenza di gradini, di dislivelli e di peculiarità tipiche del sito di Pompei. E come lo, in che modo? Tramite l'utilizzo di rampe, corrimano e quindi rendendo più agevole possibile il percorso. Questo è un percorso, appunto, si chiama Pompei per tutti, quindi è appunto indirizzato a migliorare il cammino per tutti indistintamente. Poi è chiaro che noi pensiamo subito a chi possa avere delle difficoltà motorie, ma anche i bambini, persone sulla carrozzella, anche passeggini, e fino ad arrivare a disabilità sensoriali, fisiche. Anche i non vedenti hanno avuto chiaramente un gran beneficio nel proseguire appunto per questo percorso, naturalmente con gli accompagnatori e con tutte le accortezze, insomma, del caso. Quindi questo percorso sicuramente è stato molto favorevole, ci ha permesso di percorrere tutta la strada principale di Pompei, via dell'Abbondanza, e di arrivare fino al foro. Quando per un breve tratto abbiamo diciamo lasciato questo percorso Pompei accessibile, Pompei per tutti, ci siamo subito resi conto delle difficoltà. C'è stata anche disponibilità da parte del personale del sito archeologico a farci toccare alcune colonne, i muri di una domus, insomma il resto è stato integrato tramite il racconto, quindi tramite la visita guidata. Però devo dire che è stato un buon impatto sicuramente, nel senso che abbiamo potuto fare una visita tutto sommato comprensibile, nel senso che quando si parla di accessibilità, faccio questo piccolo focus, è chiaro che si parla sia dell'eliminazione delle barriere architettoniche, ma anche dell'accessibilità a livello di contenuti. Quindi integrare un percorso più semplice con dei contenuti chiari e magari anche con, in alcuni siti, con l'ausilio proprio di strumenti tecnologici, sensoriali, supporti di vario tipo, ecco, va incontro alle esigenze di più persone possibili, e quindi Pompei per tutti lo dimostra.
Senti Elda, in genere nei siti archeologici c'è il problema del deterioramento, quindi in genere lì è vietato toccare. Però le persone non vedenti come fanno? Quindi bisogna costruire dei percorsi ad hoc.
Allora, dunque, per quanto riguarda siti sia quindi archeologici, ma anche all'interno di alcuni musei, quindi con delle opere d'arte, è chiaro che si deve bilanciare un po' l'esigenza di far fruire il più possibile al pubblico, però mantenere la conservazione, la tutela. Quindi questo
aspetto... Esatto.
Esatto, riguardano un po' tutto, riguardano il microclima interno ai musei e riguardano anche poi l'aspetto del toccare, ecco, è fondamentale. Che cosa si può fare? Laddove non si può agire sul bene culturale, bene archeologico, bisognerebbe in effetti aumentare queste diciamo dei modellini in 3D, dei supporti in più aggiuntivi da collocare nei luoghi in cui è possibile aumentare la produzione. È chiaro che a Pompei sarebbe molto più interessante, visto che Pompei è famosissima per aver restituito gli affreschi, si parla degli stili pompeiani, quindi tutto gli affreschi nel mondo romano, abbiamo delle conoscenze di pittura grazie a Pompei, cioè grazie appunto a questa fortuita e spiacevole, insomma, l'eruzione del Vesuvio del 79. Che cosa sarebbe bello fare? Aumentare, trasformare, creare dei modellini di dipinti che dal bidimensionale vadano a essere tridimensionali, quindi dei piccoli quadri tattili da porre a, se non proprio all'interno dell'area archeologica, anche in una zona ad hoc, anche esterna, nei paraggi, comunque una zona utilizzata solo per questo, per permettere di comprendere tramite il tatto, perché noi lo abbiamo potuto fare nel percorso. Ad esempio, in Via dell'Abbondanza abbiamo toccato singolarmente con calma il rilievo della fontana in cui, che dà proprio il nome alla via, quindi di questa figura femminile con la cornucopia e i frutti, e quindi l'hanno potuta toccare appunto il volto, il naso, i frutti. Però sarebbe bello, ecco, moltiplicare i punti di sosta in cui toccare e quindi conoscere più da vicino. Quindi sarebbe bello aumentare questi supporti tattili, anche del bidimensionale, quindi dei dipinti, oltre che delle colonne, quindi di ciò che già è possibile in effetti esplorare con il tatto.
Certo. Beh, sarebbe poi un'esperienza multisensoriale in fondo per tutti, se vogliamo. Cioè, è ovvio, maggiormente fruita per chi ha una disabilità, però alla fine più completa anche per gli altri.
Sì, quando si parla di disabilità o comunque di percorsi adatti, ecco, a chi ha difficoltà, disabilità o difficoltà di tipo sensoriale o di tipo fisico, si parla anche dello universal design, cioè per universal, universale, perché raggiunge tutti. Quindi diciamo che a livello, questo avviene sia a livello di progettazione, quindi dall'architettura, ma anche a livello di fruizione. Quindi sarebbe opportuno, diciamo, che queste soluzioni fossero presenti senza che ci siano dei progetti specifici, perché spesso si lavora per progetti.
Esatto, sì, è vero.
Invece dovrebbero essere stabili, perché è un investimento per la qualità della vita per tutti. Quindi sarebbero in grado di aumentare la comprensione dei contenuti del sito culturale praticamente per tutte le persone, bambini, anziani, ripeto, anche chi non ha poi gli strumenti culturali di partenza, perché sostanzialmente spesso chi visita determinati luoghi scopre per la prima volta i contenuti di questi luoghi, quindi che cosa è accaduto, che cosa è stato fatto nel tempo e cosa rimane. Dunque è fondamentale aumentare, ampliare gli strumenti sia a livello di quantità, ma soprattutto a livello di qualità per tutti. Immaginiamo che anche un bambino possa toccare un dipinto 3D, cioè sicuramente il bambino entra proprio in relazione con l'opera.
Esattamente, quindi c'entra tutto quanto fisicamente dentro, e per loro ovviamente nell'apprendimento questa cosa è fondamentale.
Esatto, sì.
Grazie Elda, allora a presto per future esperienze e appuntamenti.
Adesso siamo qui al ristorante e ci deliziamo con una pausa pre-pranzo. Qui Eliu ed Anna Maria, sempre per la nostra radio. Com'è andata la giornata di oggi?
Benissimo. Io erano anni che volevo visitare gli scavi di Pompei.
Lei non ce l'ha mai venuta la prima volta, sì.
Cosa vi è piaciuto?
Io sono un'appassionata di storia della Roma antica, quindi mi è piaciuto sia vedere appunto gli scavi, conoscere la storia del luogo, quello che successe, la disgrazia avvenuta nel 79 d.C. e poi anche perché mi piace informarmi proprio su queste cose.
Eliu, questa Pompei accessibile, questo percorso un po' creato ad hoc,
sì,
come ti è parso?
No, abbastanza, diciamo, è stato fatto effettivamente un lavoro molto, cioè, fatto comunque per bene.
Sì.
Sì, alla fine comunque si camminava abbastanza bene, andava a sovrastare pure alcune aree, diciamo, abbastanza difficili da percorrere altrimenti normalmente a piedi.
Thank you.
Anna Maria.
Una giornata meravigliosa, prima di tutto uscire di casa, stare insieme a tutti, no? Una parte di soci che fa sempre piacere incontrarli e passare una giornata in allegria.
Beh, poi è stata anche molto divertente, ci sono
esatto, sì,
musicali.
C'è stato Anita, il signore che non so il nome, che ha suonato la chitarra,
Domenico,
grazie, che ha suonato la chitarra, quindi è stata una bellissima giornata, meravigliosa. Gli scavi di Pompei a me, cioè proprio mi toccano il cuore, andare, cioè non una sola volta, riandare, cioè proprio è una cosa per me che mi fa crescere.
Grazie, grazie Anna Maria.
Grazie a voi.
Dopo esserci rinfrancati con un bel pranzo, dopo aver curato lo spirito con una solenne messa presso il santuario, sull'autobus che ci riporta a casa tiriamo le somme con Donato Manta, che è stato l'organizzatore della gita in sé, e con Luciano Florio, presidente sezionale dell'Unione Ciechi di Potenza, per quanto riguarda il progetto in generale e su quelle che saranno le prossime mosse.
Non sarà un'avventura.
Concludiamo col nostro presidente Luciano Florio, presidente della sezione UIC di Potenza. Luciano, tirando le somme abbiamo iniziato questo percorso per l'aggregazione degli anziani con questo primo evento. Cosa si prevede nel futuro?
Sì, abbiamo iniziato con questo primo evento dopo così questo lungo periodo di pandemia che ci ha segnati, però contiamo di nelle prossime iniziative di coinvolgere più soci, perché abbiamo proprio quella voglia di aggregarsi e di passare queste giornate insieme, in serenità e in compagnia.
Quali attività sono in programma oppure da programmare per la prossima estate, fine estate?
Ma sicuramente faremo un altro viaggio, credo all'interno del nostro territorio, nel nostro territorio lucano, perché ci sono tante bellezze da scoprire, e insieme così ai nostri volontari e ai nostri soci li riscopriremo. E conto così di farne un altro viaggio entro fine settembre e vediamo se ci riusciremo a realizzarlo.
Quindi vi ringraziamo e niente, a risentirci alla prossima puntata.
Avete appena ascoltato 100 anni di questa unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Hanno preso parte alla trasmissione Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.